nel bene, impariamo a cadere e rialzarsi è un dovere.
Ho sparso sogni per la strada, ma non ho seguito fino a casa. Mentre mi disperavo, in fondo ci speravo, ora ci vedo chiaro perché.
Sei diventato un faro in mezzo al cielo nero, sembrava ormai la fine, invece è tutto vero. E giuro è stato difficile, pensavo fosse impossibile. Ricordi di quei giorni tra i palazzi e il gelo, la vita ti rovina ma ti rende vero. Pensavo fosse impossibile, impossibile.
Gemelli diversi con Impossibile, si apre la nostra terza ora insieme, ben ritrovati da parte di Laura Gabri e soprattutto diamo il benvenuto a Fabio Soli, allenatore del ITAS Trentino Volley. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie mille dell'invito.
Anche buon a Franz
anno.
Che oggi buon anno.
Altrettanto.
Oggi Franz ha fatto il voto del silenzio, quindi non sentirete parlare a parte dell'autostrada. Io stavo pensando, Fabio, se tu dovessi avere avuto un euro per ogni volta che ti hanno detto meglio Soli che, beh, saresti tipo Donald Trump, secondo me.
Molto molto meglio, molto più ricco, molto più, anche perché meglio sarebbe meglio Soli.
Ah,
invece
Soli.
Lì si storpia in Soli e tutti poi mi chiamano
Soli.
Soli. Soli, Soli. Soli, una O gigantesca, grande
Soli.
Così.
Soli.
Che però anche lì volendo è storpiabile con una sola.
Oddio, questo lo lascio dire a voi, spero di no.
No,
spero di
no. No, ma che scherzi. Noi siamo contenti di avere Fabio,
Soli.
Coach Soli.
Adesso sarà Soli, Soli tutto il tempo.
Che è a cavallo di una stagione fino adesso direi molto 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 buona. A parte la finale, vabbè, in Sud America che le finali sono fatte per essere vinte o perse, ma l'importante è esserci. Però adesso c'è un'altra finale che c'è, semifinale che ci aspetta tra poco più di
20 giorni,
Coppa Italia, Casalecchio di Reno.
Allora, un passettino alla volta,
sì.
Nel senso che a brevissimo dobbiamo andare a giocare a Perugia,
è
una partita molto importante perché è contro una squadra molto molto forte che ci ha lasciato un segno addosso nella partita di andata, quindi sarà importante andare là ed esprimere il meglio di noi per riacquisire anche un po' di certezze, di sicurezze che ci sono un po' mancate dopo la partita dell'andata. Poi dopo guarderemo a quello che verrà dopo, anche perché prima della Coppa Italia c'è un sacco ancora da giocare.
Però,
e noi prima di tutto questo vogliamo conoscere meglio Fabio Soli insieme alla scheda preparata da Stefano Pisser.
E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha prestato un pallone.
Sapevate che Fabio Soli, che per la cronaca molto meno di 50 anni, si è avvicinato alla pallavolo grazie a una lavatrice? Come lo sappiamo? Lo abbiamo letto in internet, sul sito della società che tutti voi dovreste consultare per rimanere sempre aggiornati. Terminato lo spazio pubblicitario, spieghiamo. La pallavolo sporca meno del calcio e la mamma di Fabio, prevedendo per sé un destino da schiava Isaura nel dover lavare centinaia di divise inzaccherate di orrido fango, ha spinto il giovine virgulto a scegliere uno sport dove la palla la prendi a sberle e non a pedate. Dal Dixon in poi l'amore per il volley si è cementato sempre di più, a partire da quella finale dei mondiali 90, quando l'Italia dei vari Bernardi, Lucchetta, Toffoli e fenomeni vari sconfisse la Cuba di Despegn e fece scattare in Soli definitivamente la scintilla. Nato a Formigine, ridente cittadina modenese, Fabio Soli quest'anno guida i gialloblu in una nuova stagione in cui non c'è uno scudetto da difendere, ma c'è una coppa da conquistare, una coppa CEF. Cosa ha detto fino adesso la stagione del tecnico gialloblu? Secondo posto in classifica in campionato, in attesa del big match con Perugia, Final Four di Coppa Italia a fine gennaio e Coppa CEF in cui si sta procedendo spediti. Cose meno yeah, una supercoppa sfumata in finale a favore della solita Perugia, è un campionato del mondo per club in cui è arrivato un altro secondo posto, questa volta alle spalle dei brasiliani del Sada Cruzeiro. Certo, va anche detto che perdere una finale vuol dire che in finale ci sei comunque arrivato e mal che vada sei il numero due, ma pensiamo al proseguo della stagione che è meglio. Sfruttando le notizie che troverete sempre sul sito della società, Fabio Soli è un filosofo perché ama ripetere: la pallavolo è il noi prima dell'io. Quelle frasi per cui tu annuisci e guardi con occhi sgranati e sinceramente ammirato dici: però, Il sogno per il futuro è quello di andare a vivere in un maso e dedicarsi al bricolage. Daje a ride, direbbero a Roma, ma il tutto viene compensato dai tortellini in brodo quale piatto preferito, Notting Hill come film prediletto, e se proprio bisogna scegliere un cantante, ecco che si passa da Vasco Rossi a Bruce Springsteen. Un ultimo dubbio, l'auto. Fabio Soli dice di amare le più brutte in circolazione. Considerando che la multipla di fine anni 90 ormai non si trova più, ci si chiede quale possa essere l'orrore a quattro ruote prediletto dal nostro mister e chissà che non voglia svelare per noi questo arcano.
Grazie a Stefano Piffer. E adesso lo vogliamo sapere immediatamente.
Un'arna,
la macchina,
l'arna dell'Alfa.
È un grande rimpianto quella della multipla. È un grande rimpianto. Che ho e non mi perdono.
Sono shock che rimangono.
Sì, mi sveglio di notte pensando a lei e non averla potuta.
Rosa, magari.
Non averla potuta avere, ma il primo modello, che era ancora peggio del secondo.
Che è praticamente è nata così, cioè. Hanno messo due ruote davanti un'edicola e
hanno buttato sopra del ferro e si è messo un volante, esatto.
Quale macchina brutta vorresti avere?
Ma credo che al peggio non ci sia mai limite, quindi
facciamoci dei nuovi
ne
amici.
Ne ho avute tante.
Ecco, la più brutta che hai avuto. E che ovviamente rimpiango.
È quella che ho tuttora, perché mia moglie mi massacra col fatto che dovrei demolirla. Ho un PT Cruiser della Chrysler.
Urco cane, certo.
Sì.
Beh,
col quale, tra l'altro, sono stato tamponato con ingenti danni e quando l'ho riferito a mia moglie, lei mi ha detto, di chiedermi come stai, mi ha detto, hola, così la buttiamo via.
Sì, perché l'assicurazione non ti paga.
Invece
quando la macchina vale 2000 euro.
L'ho messa a posto. No. Parcheggiata in stalla da mio papà.
In stalla?
Sì, nella stalla, nella ex stalla. È il suo posto.
Non so se tu in questa macchina hai dei ricordi più o meno, diciamo così, sentimentali, magari, sai, la Camporella si va...
No, perché l'ho presa che era già vecchia, proprio l'ho vista, era il mio sogno.
Gli hai dato una seconda vita.
Da ragazzino, e sì, l'ho presa che aveva già 9-10 anni, quindi era già un bidone, però ho detto, è mia. Mi ha toccato il cuore quando l'ho vista.
Immagino. Allora, noi ci fermiamo?
Sì, controlliamo il traffico insieme a Francesco Segala e poi torniamo nuovamente in diretta.
Tu sai cose?
No.
Con Fabio Soli.
Adesso l'hai imparato, Gabri.
Per forza di cose.
Dopo la seconda stagione, magari ce l'avesse detto prima.
Però è un signore, sempre sopportato. Come il famoso, adesso c'è una leggenda che ormai diventa che è il tacchino alla turca. Il piatto fritto di Francesco Segala, che dopo te la raccontiamo fuori onda, che è meraviglioso. Allora, siamo pronti. Voi avete giocato il 26? Perché chi fa il vostro mestiere, ma le feste hanno un poco senso.
Ah, sì?
Stato pieno palazzetto, peraltro.
Non ve le godete tanto.
Giocano di domenica, per cui è sempre il giorno festivo. E vi allenate sempre.
Sì, ci siamo allenati. Abbiamo fatto un allenamento il 24 e un allenamento il 25. E poi abbiamo giocato il 26. Praticamente il giorno di Natale ormai è da sempre, sin da quando giocavo, che sono abituato a passarlo.
Sì, perché giocava
in palestra.
Non ho malissimo il curriculum
meglio,
da giocatore.
Meglio.
Forse non c'era tanto da scrivere, Franz.
Tanto è male.
Fabio, com'è stato il passaggio da sportivo ad allenatore? Cioè, cosa ti è scattato?
Da giocatore
ad allenatore.
È stato proprio come immaginavo potesse essere, perché mi sono sempre promesso, nel momento in cui avessi percepito che non ne valesse più la pena. E c'è stato proprio un momento in cui mi è capitata un'occasione, grazie a Bruno da Re, che era a Modena quell'anno, in cui Bruno mi chiamò perché io passai da fare il secondo in Serie A a una Serie B vicino a casa, e Bruno a dicembre di quell'anno mi chiamò. Avevo cominciato la stagione da pochi mesi con questa Serie B, ma avevo capito che non era più per me, sia da un punto di vista mentale che fisico. E Bruno mi chiamò perché avevano bisogno di un assistente in Serie A e quindi ne approfittai immediatamente.
Quanti anni avevi?
30, appena fatti.
Quindi eri giovane come giocatore, insomma, dai.
Sì, però già fisicamente già molto in difficoltà. No, non essendo mai stato un grande talento tecnico, ho sempre dovuto sopperire con volume e un po' di fisicità nel momento in cui il corpo mi ha abbandonato.
Non dirlo a me.
Ma secondo te un allenatore ex giocatore capisce meglio alcune dinamiche o ne è influenzato in modo diverso e quindi forse è peggio?
Entrambe le cose. Dipende uno come le...
Ho sempre ragione, però.
Sì, sì, beh, mai che domanda, ho imparato che mai contraddire
Laura Palazzo,
una bella signora. No, quello che voglio dire è che c'è secondo me da trarre vantaggio dall'essere stato ex giocatore. Credo che quelli che siano andati un pochettino più in difficoltà e abbiano fatto fatica ad abbandonare l'essere giocatore utilizzando solo l'esperienza per capire quello che pensano i giocatori siano i grandissimi giocatori, perché quando sei stato veramente tanto grande a volte fai fatica a capire le difficoltà di chi non riesce a fare le cose come le facevi tu.
Beh dai, poi c'era Lorenzo Bernardi che ha vinto.
Io facevo schifo da giocatore, quindi l'immedesimo nelle difficoltà dei miei.
No. Tu hai anche un curriculum che ti ha portato un po' in giro per il mondo, perché sei stato in Turchia, sei stato a Frosinone.
A Sora, che
Sora.
È provincia di Frosinone, ma molto interno, molto vicino all'Abruzzo, molto vicino al Marsicano. Sì, no, ho fatto
però
un bel giro.
Esperienze di vita, insomma.
Ho fatto un bel giro che mi è servito tanto, ho fatto una bella gavetta, sono molto contento delle esperienze che ho fatto perché sì, sono stato in giro, ho visto anche culture diverse, non solo all'estero ma anche in Italia, di come si vive la pallavolo dentro e fuori dal campo, e questo mi ha servito tantissimo. Sono riuscito a fare l'assistente a grandissimi nomi come Daniel Castellani, come Silvano Prandi, e lo cito per ultimo perché lo quello so, al so, quale sono so. In assoluto più vicino è Daniele Bagnoli, che è scomparso qualche giorno fa. E questi mi hanno, queste esperienze, queste persone mi hanno dato tantissimo e mi hanno dato, oltre alla mia poca esperienza da giocatore, la possibilità di insomma ampliare il mio bagaglio per poter affrontare questo mestiere.
Prima di arrivare a Trento, gli ultimi due anni li hai passati a Cisterna, dove ti sei fatto notare evidentemente, perché insomma non era una squadra da primi di classifica, ma comunque hai fatto un bel percorso con loro.
Sì, venivo da un esonero a Monza e mi hanno dato la possibilità a Cisterna, e per questo li ringrazio tantissimo. Avevo un gruppo giovane da plasmare in entrambe le stagioni, perché come capita spesso a quel tipo di squadre, poi quando fai abbastanza bene vieni depredato di tutti i buoni giocatori, quindi tra la prima e la seconda stagione abbiamo dovuto rifare completamente la squadra. E
Monza anche quest'anno si insegna questo.
Sì. Ci si deve reinventare, perché è importante riuscire a prendere i giocatori migliori che puoi provare a prendere, però puoi riuscire a prendere in base al budget e a quello che ti lascia il mercato, e su quella squadra nuova che crei creare la pallavolo migliore. Ma per quel tipo di gruppo,
Fabio, come si vive un esonero? Cioè, con quale come ti approcci a una cosa del genere? Ci arrivi a casa, ciao amore, cosa hai fatto oggi? Passato no? Ah, non ho più un lavoro. Cioè, come funziona il meccanismo emotivo di questa cosa?
Non lo impari e non sei preparato finché non lo vivi e ci ripensi tanto. Io credo che sì, come per i giocatori, quando vieni da una grande sconfitta ti aiuta tanto avere una partita immediatamente vicina per... Sì. Per avere un riscatto. Io non ho avuto questa occasione perché mi hanno lasciato a casa, se non mi sbaglio era novembre, quindi abbastanza presto, e ho fatto tutto l'inverno
a casa
e ho pensato molto a quello che mi è successo. Mi è servito tanto pensarci così tanto, perché mi ha dato la possibilità di fare un'autocritica importante, capire anche dove fossero le mie responsabilità, perché è vero che un esonero non dipende, non sono io che decido su me stesso di lasciarmi a casa, però credo che una motivazione la società la trovi sempre, e quindi credo che poi sia importante fare un'autocritica e capire anche dove si poteva fare qualcosa di diverso per evitare che la società prendesse questa decisione e utilizzarla poi
in modo costruttivo.
In modo costruttivo,
non
per
è un lavoro
futuro.
Per ansiosi il tuo,
No. Beh, oddio, di lavori...
No, nel senso che...
Per ansiosi non ce ne sono tanti su questo mondo, uno alla fine l'ansia...
Sai, chi lavora alle poste non ha paura di perdere il posto, non...
Vero.
Diciamolo così.
No. Però se parti dal presupposto che uno fa il mestiere per il quale prova una grande passione, certo, che io è quello che auguro e consiglio a tutti quanti,
siamo d'accordo,
lì poi
tutti quanti.
Quando le cose non vanno bene, un po' di stress addosso ce l'abbiamo tutti.
Questo gennaio per la squadra che mese sarà? Perché è abbastanza impegnativo. Abbiamo ricordato Perugia, poi la finale a Bologna.
Abbiamo Perugia, abbiamo Grottazzolina che sta giocando molto molto bene.
È andata, ci ha dato un po' di noia, vero?
Abbiamo fatto una fatica terribile, abbiamo dovuto rinunciare anche all'inizio a Daniele, la via, che ha avuto un problema alla schiena, quindi abbiamo giocato non al completo e adesso Grottazzolina è una Grottazzolina diversa, lo dimostrano i risultati, viene credo da 3 vittorie consecutive, è passata da essere la straultima in croce per la retrocessione ad essere adesso in piena zona salvezza, quindi è un altro appuntamento, è una squadra che batte molto forte, quindi credo che sia per noi un avvicinamento alla Coppa Italia bello importante, e poi abbiamo il turno fuori casa di Kopačev, al quale teniamo in maniera particolare, perché metterci diciamo in una buona posizione dopo la partita d'andata ci permette poi di tirare un po' il freno a mano in quella di ritorno.
Tu sei nato vicino a Modena, per cui insomma hai respirato l'aria della pallavolo fin da bambino, poi Modena ricordiamo comunque la società credo più blasonata, più vincente ancora oggi d'Italia, però non hai mai allenato?
No,
però l'hai battuta pochi giorni fa.
Allora, mi è capitato spesso di vincere al Pallapanini ed è una cosa che da pallavolista in generale, modenese, aggiungo anche modenese, è una cosa speciale perché è un ambiente particolare, quest'anno sono un po' in deficit di pubblico, però nella nostra partita dell'altro giorno c'era quasi il pienone, quasi 4.500 persone, quindi ce la siamo goduta. Poi Modena in casa, spinta dal proprio pubblico, anche negli anni in cui è andata in difficoltà, esprime sempre una buona pallavolo. Un po' forse ce l'ha con me o ce l'ha con noi, non lo so, perché l'anno scorso mi ricordo che arrivammo a giocare contro Modena, a Modena nella stessa condizione di quest'anno, quindi con una Modena in difficoltà, e loro fecero un partitone come hanno fatto anche l'altro giorno. Vengono da un buon periodo perché hanno fatto 2 sconfitte con Perugia, però giocando molto molto bene, perciò siamo riusciti a prepararci anche dal punto di vista mentale a questi pericoli e abbiamo fatto una partita non perfetta, ma appunto per questo, contro un grande avversario che ha giocato molto bene, una partita che molto preziosa per noi perché siamo riusciti a stare nelle difficoltà e questa è una cosa molto importante per una squadra.
Fabio, sperando che la tua auto si accenda dopo, che non è detto che succeda tra l'altro, ti possiamo occupare ancora un po' di tempo dopo la pubblicità?
Assolutamente sì, comunque ho cambiato la batteria perciò dovrebbe ripartire.
Radio Dolomiti,
ti facciamo compagnia.
Anno nuovo, pavimento nuovo, bagno nuovo.
Sì, stipendio nuovo.
Ma no, da Iperceramica c'è la promozione doppi sconti. 1000 prodotti scontati fino al 60%.
E perché doppi?
Perché se superiamo i 2000 euro di spesa, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
Beh, allora cambiamo anche le piastrelle della cucina.
Doppi sconti, solo a gennaio, solo da
Iperceramica.
Questa domenica alle ore 15 lo stadio Druso di Bolzano sarà il teatro della vincente sfida tra FC Südtirol e Catanzaro. Non perdete l'occasione di vivere da vicino l'adrenalina, le emozioni e la passione travolgente della Serie B. Prenotate i vostri biglietti su fc-südtirol.com. In collaborazione con Nordval Color. Ne combiniamo di tutti i colori. Aora, Bolzano, Brunico, Merano, Appiano, Trento e Riva del Garda.
Fatti mandare dalla mamma a bussare il vetro,
separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo, e gli specchi vecchi, né lampadine né tazzine, la mente ringrazierà.
Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
Ragazzi, da McDonald's, new drop per voi. Are you ready?
Joe, esce un nuovo singolo?
Nope, sono arrivati i My Selection 2025, la mia nuova selezione. Asiago DOP, Mela Alto Adige IGP e tanti altri ingredienti top. Come on guys, vi aspetto.
Radio Dolomiti, ti facciamo compagnia. Radio Dolomiti.
Thank you. partenza. La saggezza dalla fretta aspetta zitta e poi ti insegna a contenerla. Mentre gli altri sono già distratti, non vedono più la bellezza, una cosa è certa. Un solo sorriso vale mille guai. A volte non senti più niente in questo via vai. Anestesia no, non sia mai. Preferisco urlare e trasformare l'energia in vibe in real time.
Piango lacrime di felicità.
Felicità, Davide Short insieme a Casa di Lego, ancora insieme a noi, l'abbiamo tenuto proprio qui con le unghie, Fabio Soli.
Perché non è bastato dire la... di lì che c'è qualcosa da mangiare, è rimasto.
Sì, non mi hanno messo le manette.
I carboidrati
tutti
li abbiamo finiti, però.
Ah, il noi prima dell'io, adesso l'ho letto.
Certo.
Adesso l'ho letto. Vabbè, insomma, ci sta. Allora, dicevamo cosa stai...
Come fai ad essere smemorato con un lavoro come il tuo?
Perché sono talmente tanto pieno di pensieri pallavolistici che poi il resto faccio una fatica a trovare spazio per il resto clamorosa, e quindi mi dimentico tutto, dal borsello al ristorante, agli appuntamenti, a...
La cosa?
Il borsello.
No, l'ha detto, vero?
L'ha detto.
No, aspetta. Adesso ti racconto anche perché ho il borsello.
L'uomo
perché se
borsello.
Non avessi il borsello, lascerei tutto ovunque. Cellulare, chiavi.
Acciaia, tracolla.
Tracollissima. Avevo quello classico, ma insomma, sono stato obbligato a...
Il borsello.
Meglio il borsello del marsupio,
però. Marsupio davanti.
Sì.
Direi
sì.
Più stiloso.
Si può vedere.
Però davvero, se non avessi quello sarebbe un cellulare a settimana, ma 18 mazzi di chiavi di casa, perché ormai perdo le cose e non mi preoccupo più. Cioè, non mi arrabbio, non mi preoccupo.
Anche perdite.
Ma il problema non è se ti arrabbi tu, il problema è chi si arrabbia, se si arrabbia chi è vicino a te. Perché
sì,
se perdi le chiavi di casa, insomma,
infatti,
fossi tua moglie magari...
No. Perché poi ce le ho sempre in mano, per quello ripeto, il valore del borsello. Adesso lo devo mettere nella scheda di Franz, il valore del borsello.
Allora, persone come te, come Francesco anche, che io conosco da tanti anni, hanno per la pallavolo, proprio con la pallavolo, un rapporto a 360 gradi, cioè Franz, faccio l'esempio di Franz perché è qui, è proprio lui, ha una simbiosi con questo suo mestiere, con questa, e anche vedo molti di voi, tu compreso? Cioè, hai anche interesse al di fuori della pallavolo? Tu non ne hai, Franz.
Tipo il bricolage.
No,
allora, questa cosa, sfattiamo sta cosa del bricolage. Le mie origini mi portano...
Devi dire le mie umili origini.
Umilissime. Mi portano ad avere una buona manualità. E su questo faccio i lavoretti di casa, ecco, non è che costruisco le navi o le barche con i fiammiferi, però se c'è da cambiare una presa elettrica in casa o insomma sono abbastanza, o montare una mensola, sono abbastanza sul pezzo, ecco.
Ma, scusami, la cosa più importante non è questa, è che quando lo fai ce l'hai la cintura quella...
Il borsello?
No, la cintura porta martello, porta cacciavite.
Ho le mie cassette degli attrezzi, con la cassetta degli attrezzi leggeri, la cassetta degli attrezzi, degli attrezzi pesanti.
Sei di quelli che sperano che si rompa qualcosa?
No, perché preferisco quando non ho i momenti dedicati alla pallavolo, quindi d'estate, preferisco fare altre cose, tipo andare in mountain bike, tipo stare al mare sotto il mio ombrellone e staccare completamente, rallentando molto 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 i ritmi.
Ci sta, dai, altrimenti
certo che ci sta. Anche perché insomma, dal punto di vista professionale mi immergo parecchio in quello che faccio, quindi quando comincia la stagione non dico che sia un H24, ma ecco, spendo anche ore che dovrei dedicare al sonno pensando alla pallavolo, perciò quando ho la possibilità di sganciarmi dalla quotidianità del campionato...
Riesci a lasciare il lavoro fuori dalla porta di casa oppure no?
Allora,
Vorrei sentire tua moglie su questa, di la verità, non tanto te.
No, perché mi confronto parecchio, pur essendo abbastanza lontani, perché mia moglie fa un lavoro particolare molto spesso a Roma, quindi è più un confronto telefonico.
Sì.
Lavoro nell'ambito del cinema, quindi è molto legata alla zona romana, sì. E quindi, insomma, telefonate dove ci confrontiamo e chiedo a lei molto molto aiuto in termini proprio di consigli e opinioni su quello che succede, su quello che, insomma, mi piace parecchio avere persone che vedono le cose con occhi diversi dai miei, per poter avere un punto di vista differente. Quello di mia moglie, lei è molto diversa da me, quindi spesso mi cazzia anche o mi dà comunque consigli molto scomodi.
Ti dà un altro punto di vista.
Consigli molto scomodi che lì per lì danno un po' fastidio, ma poi ti fanno.
Sei maestra, tra l'altro. Lei è una roba pazzesca. Lei ribalta l'evidenza.
Tipico femminile, no?
Non lo so, però è la lunga.
Cioè l'oggettivo maschile e l'oggettivo femminile.
Fabio, come conciliamo il sogno del Maso sperduto e la tua città ideale che è Istanbul?
Istanbul. Facendo un po' e un po'.
Ma la casa tua dove la senti? Dov'è?
Casa mia, dove ci sono gli affetti. Ormai faccio questo mestiere da talmente tanto tempo e ho cambiato talmente tante case, posti dove ho abitato, e considero casa mia, principalmente casa natale, che è Modena, perché lì ho la parte principale degli affetti, però ripeto, il luogo in cui si raccolgono gli affetti credo che sia da considerare casa.
Chiudiamo con l'ultima cosa. Sapete che l'umanità si divide nettamente in due fazioni.
Aiuto.
No, è una cosa scientifica. Chi predilige i tortellini asciutti e quelli in brodo.
No.
La divisione è netta.
No.
Cioè, mia mamma, che è emiliana.
Allora, in questo caso la terra è piatta, nel senso che per me è piatta, che quelli che prendono i tortellini alla panna o asciutti stanno nella parte sotto della terra piatta. La parte sopra, quella illuminata, ci sono quelli che mangiano i tortellini in brodo.
Ovviamente di cappone.
È chiaro.
C'è anche
quelli che cuociono i tortellini nel brodo di dado vegetale, stanno anche loro nella parte sotto.
Perché voi mi state dicendo che ogni volta fate il brodo come va fatto?
Sì, allora, se si mangiano i tortellini, si mangiano fatti a mano e in brodo di carne. Finito, chiuso.
Non è che ci sono delle aperture mentali su questo.
Non ci possono essere aperture mentali. Cioè, questa è l'apertura mentale, il resto è chiacchiere.
Allora, l'appuntamento è domenica, che verrà raccontata. Che c'è? C'è la partita di domenica di Perugia, certo, Franze, no, non so cosa scrive. Domenica, la partita di Perugia, l'hai detto anche all'inizio della trasmissione, non esiste la parola vendetta, a me non piace personalmente la parola vendetta nello sport. C'è un altro termine che possiamo usare quando rivalsa, ok?
Sì, a me piace usare i ricordi, perché spesso i ricordi sono legati ad emozioni e credo che la partita dell'andata ci abbia lasciato.
Qui in caso, ricordiamo, abbiamo perso 3-2-1. Scusa.
Parecchio amaro in bocca, perché è una partita che avevamo in mano, secondo me. Al di là dell'assenza di Giannelli, è una partita dove in attacco abbiamo fatto bene, dove siamo riusciti a tenere le percentuali di Perugia basse rispetto a quello che sono le loro medie, quindi siamo riusciti ad affrontare una partita tosta e siamo riusciti a perderla. Ha vinto Perugia 3-1, forse le aspettative che avevamo con l'assenza di Giannelli hanno lasciato ancora più amaro in bocca, visto il risultato. E un po' come nella finale di
Brasile.
Sì, nella finale del Mondiale per club, io credo che ricordarci queste cose, non sono d'accordo quando si dice dobbiamo resettare, dimenticare e andare avanti.
No.
È importante tenere queste emozioni, questi ricordi, e le emozioni legate ai ricordi, perché ti danno qualcosa in più nel momento in cui rincontri l'avversario o ti ritrovi nella stessa situazione.
Alle volte è controproducente che nella squadra avversaria manchi, diciamo, la punta di diamante, perché subentra un certo pensiero di manca in questo caso Giannelli, l'andata, vai, non è facile, però.
Ma giocare in una posizione, giocare nella posizione da sfavorito è in assoluto la situazione più di comfort che esista per una squadra. Se male che vada, perdi. Male che vada, succede quello che si aspettano tutti. Quando invece le aspettative sono a tuo favore, quindi hai i favori del pronostico, è il pensiero che se le cose non vanno come dovrebbero andare, tu non sia all'altezza delle aspettative, tu non sia all'altezza del compito, va ad intaccare l'essere e lascia strascichi pesanti, allora, andiamo, anche all'interno della partita, dico.
Certo, mandiamo un pensiero a Janko Zamendi, che è diventato papà da poco e è ancora ovviamente in riabilitazione per l'operazione che ha subito, però dobbiamo sottolineare che Bella, ho fatto una crasi.
Florian.
È stata una bella... No?
Insomma,
c'è dato gusto.
Finalmente riusciamo a godercelo in campo, perché non ci dimentichiamo che lui è stato fuori quasi due mesi per un problema agli addominali, proprio in concomitanza dell'infortunio di Jan, e lo abbiamo recuperato anticipando un po' i tempi per il mondiale, ma non era pronto per stare in campo. In quel periodo ha fatto molto molto bene Marco Pellacani. Un ragazzo che sicuramente non ha il valore di Cozza e non ha l'esperienza di campo che ha Bela. Ha fatto molto bene, la squadra gli ha dato una grandissima mano, lui si è fatto trovare pronto soprattutto nei fondamentali di attacco, e quindi siamo riusciti almeno parzialmente a compensare l'assenza di un giocatore che ci manca tanto come Jan, non solo dentro al campo ma anche dentro al gruppo. Tu prima hai letto il noi prima dell'io. Io credo tantissimo in questa cosa, e perdere, come è stato anche l'anno scorso, un piccolo pezzo della squadra può essere un quattordicesimo, un componente è un quattordicesimo, però il peso che hanno determinati giocatori all'interno del gruppo crea poi quel noi importante sul quale devi fare affidamento, soprattutto quando le cose cominciano a diventare tese, strette, difficili, come può essere una finale, come può essere una semifinale.
Siamo sempre affascinati dall'eloquio di Fabio Sodi, che insomma porta qui sempre molta esperienza e anche molta sostanza, mettiamolo in questo modo.
Ricordiamo Franz, l'appuntamento esatto di domenica raccontato da Franz alle 18.
17 ci colleghiamo però noi. Allora, mando un messaggio, prima della partita di Modena, mando un messaggio a Franz, visto che non lo sentivo da Capodanno. Amico, un abbraccio, buona radiocronaca. Giusto te, la risposta. Giovedì alle 11, ciao. Grazie, scusami.
No, per
pragmatico,
il tempo.
Pragmatico.
Vabbè.
Grazie Franz, grazie a Fabio Soli, tra poco il traffico, sempre con Franz Segala.